noi invece apriamo le porte di casa svizzera, lo facciamo ovviamente invitando tutti voi ad entrare nel nostro chalet, dove troverete Alice Pedrazzini
e Fabrizio Casati. Mi stavano censurando, o mi autocensuravo, non ho acceso il microfono.
Sì, secondo me è un'autocensura, ma non ci sta.
Cosa
lunedì
vorrà
mattina.
Dire? Cosa vorrà dire? Bisogna interpretare.
Che è lunedì mattina, vale così per tutti. Tra l'altro buona settimana a tutti voi, una settimana che si apre con un risveglio particolare. Allora tu, Alice, apri le imposte.
Sì, quello è il mio ruolo, no?
Però guarda fuori, cosa vedi?
Io vedo il brouillard, secondo me, oggi.
Bella questa cosa.
Vedo
qua,
la nebbia, vedo... Ce n'è nella Svizzera italiana, ma un po' in tutta la Svizzera oggi. Non è una di quelle giornate spettacolari. Siamo a Losanna.
Sì, Canton Vaud, quindi. Siamo
vedo il lago.
Bello, tra l'altro.
Sì, lo intravedo.
Losanna è bella.
Losanna è molto bella. Bisogna far fatica, bisogna camminare.
È vero, sono d'accordo. Su e giù, poi cittadina universitaria, sono in tanti gli studenti che ci stanno ascoltando questa mattina, ma noi vogliamo salutare un ometto che si chiama Guillaume Carrel, in arte Vagamundos, il quale è diventato ufficialmente il papà dello Yodelton. Ne parliamo ormai da qualche giorno, è diventato famoso, alcuni pensavano fosse uno scherzo, ma la realtà dei fatti è che lo Yodelton esiste.
È un mix tra reggaeton, che è quella musica, quel tipo di musica che viene un po' dai paesi caldi, diciamocelo,
sì.
Quello che fa muovere tanto,
latinoamericano,
quello
sì,
lì.
Sì.
Pensiamo a Bad Bunny e Rosalia, sono questi nomi che sentiamo di solito, ma adesso pensate anche a lui,
sì.
Vagamundos, e... lo yodel
sì.
È quella, diciamo, viene dalle nostre montagne.
Yolala, quello.
È quello, volevo
sì.
Sentirtelo fare.
Non ce la posso fare.
È quello che ci permetteva di comunicare da una montagna all'altra. Ecco, lui mescola queste due ed è un po' come se mescolasse due cose che difficilmente sono compatibili e invece lo sono. Almeno secondo noi, secondo tante persone, perché sta veramente facendo parlare di sé.
Sono d'accordo con te, allora noi ce lo ascoltiamo, ce lo guardiamo anche in diretta su RSI La 2. Questo è Dembo Suiso con il nostro amico Vagamundos, poi ne parliamo ancora.
Io
el suizo se puso a bailar dembow. El suizo se puso a bailar dembow, 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 dembow. Como mucho gruyere y chocolate negro, vivo en un país con picos de hielo. Se guarda el queso del mundo entero. Aquí cuentan ceros, relojes, joyeros. Soy hispano suizo haciendo reggaetón. Vivo en Suiza y canto en español. Nadie se entera y yo me río un montón. Aquí la polla es una antigua tradición. El suizo se puso a bailar dembow. El suizo se puso a bailar dembow, 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 dembow. En Cuba me preguntan si soy mexicano. En México se piensan que soy argentino. En Argentina dicen, sos español. Y en España me preguntan de dónde soy. Yo no soy de aquí, yo no soy de allá. Aunque tengo dos carnés de identidad. Uno del sur, otro del norte. Digo mon amour y hasta la muerte.
¿Qué fais quoi?
Une petite danse pour les réseaux sociaux.
Mais tu rigoles ou quoi? Je donne toi.
El suizo se puso a bailar dembow. El suizo se puso a bailar dembow, dembow. Yo no voy de bad boy como Bad Bunny. No tengo tatus en la cara como Duki. No tengo demasiadas mujeres como Tangana. Ni la voz aguda de Ozuna. Yo soy solo, solo yo. Como soprano, referenciado incógnito. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy solo, solo yo. Apuesto que nunca viste un artista como yo. El suizo se puso a bailar dembow. El suizo se puso a bailar dembow, dembow, dembow.
Eccolo qua, lo Yodel. Questo è Vagamundos che salutiamo nel suo studio di Losanna. Sta lavorando appunto a tutti questi mix assolutamente originali per rendere la nostra tradizione, lo Yodel, molto più cool, come dicono gli svizzero francesi. Oltre al reggaeton, l'avete sentito, ci mette dentro i campanacci, usa tutto quello che può per ricordare la tradizione. Addirittura questo videoclip, per chi non l'avesse visto, è fatto all'Alpe, cioè con lui che porta le mucche al palco. Pascolo, ma soprattutto con un'amica che si chiama Hello ID, che salutiamo, che è quella che è, fa l'io del quelli veri, quindi è una ufficiale, una sportiva vera.
Che tra l'altro un piccolo dietro le quinte, gli hanno chiesto recentemente come è andata appunto la selezione di chi poteva far parte di questa canzone, di avere il ruolo della cantante di Yodel. E lui ha detto: io in realtà ho avuto fortuna a trovare lei, perché ha ricevuto diversi no prima. Lui arrivava, si presentava, anche è andato dai migliori, diceva: io sono andato, ho detto sappiate che vi porterò in alto. E loro hanno detto: no, questo è snaturare, tu non puoi mescolare una musica così calda, così l'abbiamo detto,
subito polemica,
così diversa,
subito polemica.
E lui è riuscito a trovare Heidi. L'ha trovata, lei ha accettato e adesso lui ha una missione, quindi noi oggi entriamo nella sua missione.
Sì. A noi diciamolo, lui sta molto simpatico, abbiamo deciso di aiutarlo perché la sua missione è quella di arrivare in un tot di mesi a cantare sul palco del Paléo Festival de Nyon, che è uno dei festival più importanti della nostra nazione.
Sulla grande scena addirittura, quindi il palco principale, non è che chiede quelli, ci sono quelli laterali, no, lui è quello principale e noi abbiamo detto... facciamolo, anche perché l'avete sentito, è vero? Lui anche nella canzone lo dice: io non ho un solo passaporto, non ho solo un'identità, siamo tutti un mondo, tutto il mondo è paese. Ed è vero che anche qua a casa Svizzera siamo un po' così, Fabri.
Ma certo che
tutti,
lo siamo.
Tutti, è una di quelle case con le porte aperte. E lui fa questa cosa, le apre, le spalanca, fa entrare la musica, tutti i tipi di musica, li mescola e ci sta simpatico, quindi... aiutiamolo.
Sì, quindi sul palco del Paléo, su quello di Moon and Stars a Locarno, oppure ancora potrebbe andare al festival in piazza del Borgo a Poschiavo.
Vero, insomma, guarda, è arrivata Noemi.
Certo, infiammato tutto a Poschiavo, poi arriveremo anche noi a Poschiavo, quindi perché
Craveggia,
no?
Anche io immagino anche a Craveggia me lo vedo. Lui.
Bello festival di Craveggia, certo, tutta la vita. Allora, mi manca solo una cosa... Pepe Linhart con il Corno delle Alpi, è quello che è andato poi all'Eurovision Song Contest per noi, e portare Vagabundos all'Eurovision a Vienna, quella roba lì sarebbe il top in assoluto.
Lo porti con te, Fabri.
Sì, porto anche tuo papà che suona il Corno delle Alpi insieme a Pepe Linhart. E allora,
stai invitando tutti.
Sì, la domanda è: chi è con noi? Ci sono impresari all'ascolto? Fatevi vivi, perché Vagabundos, uno di noi, vorremmo tra un po', magari lo chiamiamo anche in diretta con noi.
Ma sì,
io voglio conoscerlo,
sì,
te lo dico.
Sì,
te lo
sì
dico.
Ci sta già simpatico. Sì, sì, però sì. A volte è così, non è che speriamo sia simpatico per davvero, perché a volte con gli artisti li trovi simpatici e poi dopo li conosci. Sei pronto a correre questo rischio?
Sono pronto, mi è già successo, ma secondo me lui è uno sano. Vediamo. Poi ne parleremo ancora nella puntata. Intanto andiamo con un po' di musica, chiaramente svizzera. Lei è quella meraviglia di Stephanie Heinzmann con Digging in the Dirt. Well, it does.
Casa svizzera anche questo. È anche questa cosa qua. E io guardo Benji e chiedo se è arrivato qualcuno, se è arrivato qualcuno a trovarci. È arrivato qualcuno?
C'è qualcuno alla porta? Sentiamo un po'.
Vediamo un po' se è arrivato qualcuno.
Fai play sul tasto 1, fai partire.
Fai partire, Benji. Abbiamo una clip pronta, facciamola partire.
Eccola! C'è qualcuno alla porta.
È lunedì, Fabri. È
casa
lunedì.
Svizzera.
Per tutti. Siamo a casa Svizzera. Ecco, diamo il benvenuto al nostro ospite, Jack Della Pietra. Ben trovato, come stai?
Bene, grazie. Grazie mille per avermi invitato.
Ma adesso spieghiamo anche il motivo, un motivo veramente importante. Grazie a te per essere qua.
Perché possiamo dire, casa Svizzera fa anche questo, esce dai confini e usciamo con te, perché tu da Bidogno vai in Ucraina, andrai in Ucraina, ed è una storia che parte da qui, arriva in un paese in guerra e ci va... per un motivo. Tu sei un paramedico ticinese che lavora da Vos, quindi sei arrivato anche qua per noi a casa Svizzera, sei venuto tu, ti sei spostato e ti ringraziamo per raccontarci cosa vai a fare giù. Quando io ho saputo della tua storia mi sono detta: va e aiuta e va, diciamo, sul campo, ma mi sono detta: vuol dire che giù non ci sono delle persone, dei paramedici, non ci sono ambulanze. Poi parlando con te ho capito che fate un'altra cosa più importante: insegnate alle persone a salvarsi la vita. E questa è una cosa che poi quando ve ne andate rimane. È importantissimo.
Assolutamente sì. Se penso all'Ucraina, ma poi non solo all'Ucraina, è veramente fondamentale imparare le manovre salvavita. Se pensiamo a un paese in guerra, in un paese in guerra può succedere qualsiasi cosa. Può succedere un bombardamento, può succedere dei droni che purtroppo sono all'ordine del giorno. E questo non succede soltanto nelle zone militarizzate, questo succede anche in centro città, succede anche in pieno giorno, succede anche durante un mercato. Ecco che le persone, se imparano le manovre salvavita, andiamo ad aumentare la loro sopravvivenza, perché non è soltanto l'impatto diretto con un ordigno esplosivo, può essere anche una scheggia che vola, 200-300 metri di distanza, un pezzettino di metallo che ci colpisce.
Tu ne sai qualcosa?
Io ne so qualcosa, sì, ne so qualcosa perché ho avuto anch'io una ferita da una scheggia un anno fa e
Dove?
Purtroppo a livello del collo.
Urca.
Trapassante nel collo, sì, per fortuna senza conseguenze.
Cosa vuol dire senza conseguenze? Adesso stai bene, ma sul momento?
Allora, sul momento anche stavo bene, è stato difficile il dopo. Il ritornare a casa, il riprendersi. Non ho mai avuto un vero e proprio stop, però poi a livello psicologico pesa. Pesa perché hai una ferita che deve guarire, hai una ferita che non vedi perché è dietro al collo, e questo aspetto sicuramente è un qualcosa di... poi che diventa pesante, però si supera, si va avanti.
Si va avanti tanto da tornare tra pochissimo ancora una volta in Ucraina, anzi prima andrai in Moldavia. Ecco, spieghiamo un pochettino qual è il percorso che tra poco andrai a fare, perché è importante anche quello, e poi io invece tiro fuori qualcosa che ti riguarda molto da vicino, ma tra poco lo dico, prego.
Allora, venerdì prossimo partiremo in direzione della Moldavia. È un progetto speciale, un progetto che mi sta molto a cuore, in supporto con un'associazione locale, il Giardino dei Bambini, sì. E andiamo a portare un'ambulanza. Un'ambulanza acquistata in Svizzera, andrà in Moldavia e farà la funzione di paramedicina di prossimità, ovvero sarà una piccola clinica mobile gestita da personale sanitario, paramedici, infermieri locali, che andranno nei villaggi, nei piccoli villaggi dove l'accesso alle cure è difficoltoso, e potranno portare aiuti come controlli sanitari, potranno prendersi a carico delle persone, l'aspetto psicologico, ma anche l'aspetto proprio di controllo dei parametri vitali, una pressione, la saturazione, l'elettrocardiogramma.
Quindi, diciamo, il tuo programma dei prossimi giorni qual è? Come ti dobbiamo immaginare? Quanto viaggio hai anche davanti?
Allora, avrò davanti 2000 chilometri di viaggio, partiremo venerdì in giornata e viaggeremo fino a domenica mattina. Poi verrà consegnata l'ambulanza, si farà la formazione, poi domenica sera si prende l'aereo e si torna a casa.
Dudy, praticamente, hai capito, l'idea è quella, è un tour de force pazzesco, ma si torna a casa per poi ripartire.
Esatto, per poi un paio di settimane dopo ripartire in direzione dell'Ucraina. Questa volta sono 3.000-3.500 chilometri che ci aspettano.
Quante ore sono di viaggio?
Circa 30 ore per arrivare a destinazione, sì.
E dov'è la destinazione?
Allora, la destinazione è la zona di Kharkiv, la zona di Dnipro, con anche una possibilità, dipendenza di come sarà la sicurezza, verso il Donbass, ma questo al momento è ancora off limits, vedremo come evolve.
Zone calde comunque, l'abbiamo sentito anche un attimo fa, insomma, a Modem ne abbiamo parlato, noi ne parliamo in una maniera chiaramente molto diversa per raccontare quella che è la testimonianza, no, di qualcuno che parte dalla Svizzera, in questo caso dal Ticino, per arrivare appunto in quelle zone e per vivere un'esperienza veramente tosta, l'hai appena detto. In più io mi metto nei panni di Vale. Vale che è a casa in questo momento. E cosa sta succedendo nella tua vita?
E mi supporta.
Sì,
veramente la mia grandissima.
Sì, non è
fortuna.
Da sola, ma
non è da
così,
sola. Esatto. Arriverà una bimba nei prossimi mesi, quindi sarà un bel cambiamento, sarà una famiglia, sarà una nuova avventura. E devo dire che trovarmi in questa situazione supportato, in modo fortemente supportato, è qualcosa di davvero meraviglioso.
Che non è proprio da tutti, perché l'abbiamo detto, insomma, siete in dolce attesa, Vale rimane qua, te vai là, un po' di ansia la deve provare, però o no? Come vi parlate di fronte a queste partenze, insomma, che stanno per arrivare?
Ma diciamo, lei segue dall'inizio alla fine quella che è la preparazione di una missione, quindi sì. Sa come mi preparo, sa quali sono i concetti, sa come la sicurezza, chiaramente un po' di preoccupazione c'è, ecco, questo sì, però non sono, diciamo, le nostre partenze non sono prendo la macchina e parto,
certo.
Sono quasi 200 ore di pianificazione sulla strada, i dettagli, le sicurezze, le emergenze, quindi seguendo tutto questo sa dove andiamo, sa cosa facciamo. Chiaramente non è il mio obiettivo quello di andare nella zona più calda, perché giustamente c'è una famiglia che aspetta a casa.
Bellissimo.
Però andiamo laddove c'è bisogno, e laddove c'è bisogno è dove magari altre persone faticano ad arrivare. Noi siamo formati per arrivarci, quindi ci spingiamo un pochettino oltre.
La tua associazione si chiama JV Rescue, è stata fondata e presieduta da te, Giacomo Della Pietra, sei appunto soccorritore. Quello, diciamo, quando si pensa a dove andate, ce l'hai spiegato, dove non vanno gli altri. E questa volta chi volete formare in particolare? Chi sono le persone? Chiunque incontrate o avete già degli appuntamenti?
Allora, abbiamo già degli appuntamenti. L'appuntamento più grande forse è in una scuola di Kharkiv, dove abbiamo dei ragazzi tra i 6 e i 16 anni che aspettano di ricevere la nostra formazione.
Cioè, voi spiegate a dei bambini come salvarsi la vita?
Esatto.
Il primo soccorso. Chiaramente poi dopo si spera che riescano a raggiungere un ospedale o che un'ambulanza arrivi. Ma voi spiegate queste cose a dei bambini?
Assolutamente
come
sì.
Come fate?
Perché se abbiamo un sanguinamento è questione di minuti e magari i soccorsi tardano un pochettino ad arrivare, perché ci vogliono anche solo 10 minuti per arrivare sul posto.
Certo.
E loro come fermarlo è giusto che lo imparano con delle cose semplici, tramite il gioco. Sono veramente, non andiamo a insegnargli come si posa un laccio emostatico, perché questo per un bambino di 6 anni ovviamente non è funzionale.
È troppo, sì.
È troppo, però andiamo a insegnargli loro che magari possono prendere una maglietta e appoggiarsi sulla ferita e così riducono il sanguinamento. Poi, pian piano che andiamo avanti, quando cominciamo ad avere dai 12 ai 16 anni, ecco che gli possiamo insegnare un corso completo che va proprio ad imparare tutti i gesti che si possono fare.
E con la lingua come funziona con i bambini? Perché, insomma, non è proprio così dritta. Fate proprio vedere fisicamente le cose senza spiegare troppo a voce?
Allora, sì, facciamo tanto vedere, tanta visualizzazione. Abbiamo comunque qualcuno che poi ci traduce, ma abbiamo con noi un animatore. Questo è il suo lavoro, questa è la sua funzione, riuscire a entrare in contatto con i bambini e darci il trait d'union tra il nostro lavoro da paramedici e il linguaggio dei bambini, che devono apprendere questa manovra assolutamente fondamentale in un contesto di guerra.
Quindi noi ci immagineremo questo furgone con a bordo 4 persone, una di loro è un animatore, e in maniera anche un po' ludica cercherete di insegnare a questi ragazzi, a questi bambini, l'eventualità che purtroppo potrebbe diventare realtà di essere feriti da un'arma, come ci hai raccontato, è successo anche a te. Cesare Cremonini ci vuole cantare una canzone.
Perfetto.
E vuole augurarti qualcosa. Sentiamolo.
Buon viaggio. Share the love, la frase perfetta per quello che vi stiamo raccontando. Jack Della Pietra con noi, una missione, anzi due missioni in partenza delle quali vogliamo parlarvi. Poi sarebbe anche interessante, una volta tornato, se hai voglia, di venire ancora una volta qua in studio per raccontarci com'è andata, insomma, questa nuova avventura, questa nuova missione che stai preparando.
Jack, tra l'altro stavo proprio pensando, ci sarà il tuo van per l'ennesima volta, una targa svizzera che attraversa un paese in guerra, che è l'Ucraina, e va anche nelle zone più a rischio. Mi chiedo quanto anche una targa svizzera, una targa estera, sia più pericolosa o meno pericolosa. Che segnale dà a chi spara?
Beh, dipende in che zona andiamo. Qualora una targa estera viene vista da chi spara, sicuramente è un obiettivo più facile, motivo per cui con il nostro veicolo non possiamo accedere a tutte le zone, perché chiaramente una targa estera che va in una zona più calda ha un solo significato: aiuto umanitario.
Certo.
E purtroppo gli aiuti umanitari diventano facilmente un target.
Non diciamo sparare sulla Croce Rossa, è quella cosa lì.
Esatto, però è un qualcosa che purtroppo non è valido. Se penso al conflitto Russia-Ucraina, gli aiuti umanitari sono spesso target, sono molto spesso target, quindi ci dobbiamo muovere con attenzione e con preparazione.
E sta roba qua la trovo una cosa veramente indecente nel vero senso della parola, ma vabbè, lasciamo.
Quindi è meglio non avere la scritta ambulanza sul furgone, sul tuo furgone?
Dipende dove. Per attraversare la maggior parte del paese l'abbiamo, perché è anche un po' più facile. Poi con i controlli, ci sono comunque controlli regolari in tutto il paese, però quando si va nelle zone un po' più sensibili, ecco che si tolgono tutte le scritte, ecco che magari si posteggia sotto un albero, ecco che magari si evitano gli assembramenti, perché è proprio per questioni di sicurezza.
Certo, per voi e per tutti quelli che vengono curati e incontrati da voi a questo punto, no?
Esatto, perché noi arriviamo e partiamo, loro rimangono, ed è la loro casa, ed è la loro abitazione, e magari è quello che hanno costruito in 60, 70, 80 anni di vita.
Tra l'altro, chi incontrate, ci hai spiegato poco fa, questa volta l'obiettivo è incontrare dei bambini. Che cosa ci dice di un paese, se voi, o della situazione attuale, ed è una domanda anche un po' retorica, però che cosa ci dice della situazione attuale se voi incontrate dei bambini per spiegargli come salvarsi?
Ci fa capire la delicatezza della situazione, ci fa capire che c'è molta delicatezza, ci fa capire che può esserci il pericolo nascosto dietro un angolo, che può succedere a chiunque senza filtri. Ecco che chiunque può rientrare. Quando qualche cosa esplode, ecco che chiunque nel raggio potrebbe essere ferito. E questo ci fa capire un po' quanto è delicata la situazione per chi abita e chi vive là tutto il tempo.
E chi erano le persone che avete incontrato negli altri? Perché non è la prima volta che parti, è dal 2023 che ci vai. Chi avete formato in passato e chi ti ha colpito probabilmente di più quando gli spiegavi con quello che hai qua davanti a te, usa questo, ti lascio questo. Chi sono queste persone?
Le persone anziane. Le persone anziane, perché immagino una persona che dopo 70-80 anni deve imparare a utilizzare un laccio emostatico. E questo lascia il segno nel cuore, perché fa capire di come la situazione è cambiata e fa capire di come anche un contadino che vive con la sua casetta nel suo piccolo villaggio potrebbe essere soggetto a questi ferimenti che prima non erano assolutamente conosciuti o erano un qualche cosa di più lontano.
Tra l'altro tu dici può succedere a chiunque, l'abbiamo detto prima, è successo anche a te. C'è un'immagine in particolare, guardo Benji, se possiamo anche mostrarla a chi ci vede su RSI La 2. Tu dici: non tutti hanno la fortuna di poter festeggiare due compleanni. Io, grazie a questo uomo dalla faccia scura, diventato mio fratello, e agli amici ucraini che hanno organizzato il soccorso, posso festeggiare due compleanni. Un missile, un salvataggio di civili e animali, un drone russo, silenzio, una corsa interminabile verso un bosco. Mille zanzare e il modo di uscirne non ancora chiaro. Ma in queste lunghe ore la voce incoraggiante di Giovanni Pinzi, che mi dice «Si torna a casa, fratello», è sempre stata con me. Nessun rimpianto per aver teso la mano a chi di speranza non ne aveva più.
Esatto, è proprio il discorso della speranza. Stiamo parlando di situazioni, stiamo parlando di villaggi in cui magari l'ultima speranza è questo furgone che arriva, che li prende e porta via le persone quasi di forza dalle loro case. Questo succede perché chiaramente l'avanzata c'è, il rischio di svegliarsi al mattino con i russi fuori dalla porta c'è, e di conseguenza ecco che queste persone anziane che lasciano tutto, ed è difficile per loro lasciare tutto perché vengono spostate dove? In una grande città, dove diventano anonimi, dove non hanno più i loro parenti.
I riferimenti, nel vero senso della parola.
Esatto, non hanno più i loro riferimenti. Magari l'unico riferimento che resta loro è il loro cagnolino, è il loro gattino, che deve essere anche lui evacuato. E questo è un tema importantissimo, gli animali che vengono evacuati per essere ricongiunti con i loro proprietari, perché se penso una persona anziana al figlio alla front line, magari non lo vede più da un anno, magari non lo sente più, magari riesce a fargli la sorpresa e ritornare per il giorno del compleanno, oppure magari, come capita spesso, non ci sono più notizie.
Quella roba lì è una roba incredibile, e immagino che là un abbraccio, un ascolto diventi la roba più importante che queste persone possano avere, no?
Assolutamente, assolutamente sì. Magari quando ecco che è difficile che qualcuno arriva, quando qualcuno attraversa l'Europa per arrivare da loro, per portargli un sorriso, per dargli un abbraccio, per dargli un conforto sul loro stato di salute, questo è preziosissimo. Abbiamo visto la gioia, la felicità, persone con le lacrime agli occhi dalla gioia, persone che ci hanno abbracciati, proprio perché è di questo che hanno bisogno, della vicinanza di qualcuno che gli dia supporto e gli faccia ricordare che sono ancora parte di qualche cosa, sono ancora parte dell'umanità, cosa che non è facile in queste zone in cui tutto torna distrutto.
Eh certo, tra l'altro stanno arrivando anche un bel po' di messaggi al nostro numero di messaggeria WhatsApp, lo ricordiamo, 076 321 11 13. C'è anche qualcuno che chiede, giustamente dice: questo medico è da aiutare, forse un po' di più rispetto allo yodeler di Losanna del quale parlavamo prima, ed è qua proprio per questo motivo, l'abbiamo invitato per questo motivo. Vorrebbero avere delle indicazioni per come darvi una mano, ci sono?
Assolutamente sì, con piacere. Noi abbiamo tre canali fondamentali. Uno è il nostro sito internet, JV Rescue, costruito molto semplicemente per permettere a chiunque di navigarlo, di vedere cosa facciamo.
Lo diciamo bene, JV Rescue, scritto
esatto.
Rescue, JV
esatto.
Rescue.
Esatto, allo stesso modo anche su Instagram abbiamo il nostro account, dove chi ci segue ci dà una mano immensa, quindi avere anche persone che ci seguono, vedono cosa facciamo, e lì non dico che facciamo le dirette, perché dalle zone di guerra non possiamo fare le dirette per motivi di sicurezza, ma condividiamo le nostre missioni con chi ci dà un sostegno, lo condividiamo, facciamo in modo che tutti possano prendere parte, perché secondo me è giusto che portiamo le persone a vedere che cosa succede, che portiamo le persone a contatto con la realtà, perché soltanto così ci permette di dare aiuto reciproco. può sembrare alle volte contrastante, perché dice vabbè, scendi, aiuti le persone, fai i video, ma questo è la gente che ce lo chiede. La gente ci chiede: fate vedere al mondo che cosa capita da noi, perché è il modo migliore per ricevere aiuti che sono fondamentali.
Che cosa che ti muove, posso chiedertelo, che cosa che ti fa tornare ancora una volta in queste zone di guerra pericolose, nonostante, come hai detto, la tua famiglia si stia allargando e l'ansia, la preoccupazione immagino diventi sempre un pochettino più presente, no?
Assolutamente sì, ma è il cuore che mi porta da queste persone. Quando si ha contatto, gli sguardi, gli abbracci, il desiderio che hanno, proprio la felicità che hanno queste persone, è questo che mi guida, ed è la passione verso questo genere di attività che secondo me è fondamentale quando facciamo un'attività come la nostra.
E non è la risposta perfetta, Ali.
Andare, poi anche quando ha detto andare dove gli altri non riescono ad arrivare, c'era... I più grandi hanno detto queste cose, penso a Gino Strada quando diceva io vado, quando tutti scappano io arrivo. Ci vuole coraggio, ci vuole tanta passione e ci vogliono le competenze che tu hai e che metti a disposizione di un popolo che ti aspetta, che raggiungerai tra un mese più o meno, partite a metà novembre. Grazie, te lo diciamo anche noi, buon viaggio.
Grazie mille.
Grazie per essere passato. Poi se hai voglia di tornare a casa svizzera a raccontarci che cosa hai visto, ci fai
un piacere.
Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, quindi le persone vogliono saperne di più ed è quello che faremo.
E siamo con te. Grazie mille,
grazie
Jack Della
voi.
Pietra, tu e il tuo zainone colmo e stracolmo di cose che
quanto
servono.
Quanto pesa?
Te l'hai preso in mano.
Ho provato a alzarlo.
Pesa tantissimo.
Grazie Jack.
Grazie ancora Jack,
grazie a
molto presto. Andiamo con Don't Speak, I Loaded Honey, e poi torniamo sempre in diretta qui da casa svizzera. No, noi invece parliamo, altro che Don't Speak, siamo all'interno di casa svizzera, una casa aperta a tutti, uno chalet meraviglioso, perché comunque noi ci stiamo anche molto bene.
Con tante stanze, perché poi c'è gente che entra senza suonare, perché sono tante. Io me lo
è una comune praticamente.
Io me la immagino così, me la immagino con tante stanze.
Mi fai già paura, te lo
dico. E con una grandissima caraffa.
Okay.
Perché quando è la caraffa grande, sai quelle grandi?
Tipo la grolla dell'amicizia.
Più o meno sì, vuol dire che avrai hai tante persone che arrivano, hai sempre da servire lo sciroppo. Ecco,
giusto, lo sciroppo. Il mercoledì invece, essendoci il mercoledì del produttore, c'è anche un po' di libagione positiva.
Oggi non è calma.
Però diamo il benvenuto a Giorgia Blotti, ben trovata, come stai?
Grazie mille, tutto bene, grazie, voi anche?
Ma certo, direttamente da RSI Barnum, noi siamo contenti di averti con noi, perché lo ricordiamo, ormai lo sapete, lo sanno tutti, ma fondamentalmente seguendo quella pagina sul canale Instagram troverete un mondo svizzero che vi si apre almeno due volte alla settimana.
Esattamente.
Con delle notizie assurde che solo voi riuscite a trovare.
Giustissimo. Partiamo con la prima?
Vai Giorgia.
Vado. Allora, la prima notizia è molto... Posso dire, fa molto ridere. Praticamente questo ragazzo 33enne Adrian, che su Instagram si fa chiamare Raclette Guy,
già lo
per
amiamo.
Farvi capire quanto è amante della raclette.
Cosa ha fatto col
formaggio? Un giorno si è svegliato e ha detto: ma perché non mangiarmi una raclette in volo?
Certo.
Facendo parapendio.
Perché in volo poteva essere in aereo.
No, esatto. Non in volo su un aereo tranquillo. No, facendo parapendio con un'altra persona, chiaramente. È riuscito a trovare qualcuno che, come si dice,
lo accompagnasse, soprattutto
lo guida.
Lo aiutasse. E ha trovato Nico, un parapendista appunto francese, che ha accolto la sfida e quindi si sono lanciati sopra, sorvolando il Lemano. E anche qua a me fa molto ridere il fatto che poi il Raclette Guy dice: per me non è stata solo una sfida cucinare una raclette, perché non è che è partito che la raclette era già pronta, no, l'ha fatta in volo
direttamente là,
quindi col padellino, con le
stiamo
patate.
Vedendo tra l'altro in questo momento, guardalo qua,
si è portato il tavolo, chiaramente
con la tovaglia quadretti,
esatto. Però era anche il suo primo volo, quindi doppia sfida per lui, diciamo.
Poi la raclette possiamo dire che è quella tipica vallesana, che è la mezza forma,
esatto,
che si scioglie,
esatto.
Io la chiamo lo sviolinateur,
è vero.
Vai via di sviolinata e sì. Devo dire che non è esattamente la roba più facile del mondo, anche perché insomma l'aria è presente, come si sta volando, lo stress è doppio, come dicevi tu Giorgia,
quindi si è portato 15 kg di in più.
Allora, qual è la volta in cui ti ricordi di aver mangiato la raclette mette in una situazione assurda, se c'è stata?
Oddio, così assurda?
Mai.
Mai.
Mai. Te invece? Sei
io
donna da raclette?
Donna da fondue.
Io più sono fondue che raclette.
Fondue. Allora, io so di tanti luoghi speciali in Svizzera dove la puoi mangiare.
Tipo, beh, Gruyère, Château de Villa. Insomma,
sì, però anche nelle botti, io penso a Berna, ci sono diverse botti.
Certo.
Sì, quello un po' speciale.
Sì.
Oppure so che a Neuchâtel c'era la funi fondue, quindi sei la funicolare.
La funambolle, su te la mangi, è vero, si chiama funambolle, vai là. Sì, a un certo punto ci sono un paio di, come si chiamano, le ovovie lì, insomma,
sì,
che sono adibite a...
A Zurigo c'è il tram della fondue,
sì,
però la raclette...
Senti questa, allora... Forse alcuni si ricorderanno, il sottoscritto e il bellissimo Julien Carton sono partiti con un risciò di Rete 1 alla volta di Vevey. E quelli che ci hanno fornito il risciò hanno anche il rickshaw fondue, cioè praticamente loro vanno in giro per Berna soprattutto con un risciò sul quale puoi mangiarti tranquillamente la tua bella raclette.
E chi è che pedala?
È Carton, sì. Cioè ormai è lui, l'atleta di turno è sempre lui. Però questa è una bella roba. Poi ancora.
Poi, visto che appunto gli svizzeri sono molto inventivi, creativi, abbiamo Vagamundus, che è un giovane...
conosciuto stamattina.
Esatto, certo. Ispano-svizzero, sì. Che ha creato lo Yodelton.
Esatto.
Quindi un mix, diciamo, tra reggaeton e yodel.
Cos'è che ti ha stupito di più di questa notizia o di lui?
Beh, ma allora, appunto, il suo scopo è quello di dare un po' una rinfrescata allo yodel che conosciamo tutti, conosciuto penso anche a livello mondiale.
Fabri, com'è che fa?
Non me la ricordo più, però...
Io lo
yodel in quel senso, pensavo alla sua canzone, no, perché è già difficile.
E quindi unirlo al reggaeton, che comunque può piacere o non piacere, però lo conosciamo tutti...
Sì.
Non lo so, mi è piaciuta come idea.
È forte.
Questa è un po'.
Fabri lo vuole portare a Poschiavo.
Sì, lo voglio portare almeno a Poschiavo qui in studio, al Moonstar. Su, vuoi andare al Paleo? Noi lo porteremo qua.
E Eurovision, chiaramente.
Beh, certo, è lui che parla. Andiamo avanti, prossime notizie, perché alla fine siamo poi in chiusura.
Parliamo troppo.
Sì.
Invece, la prossima notizia si è svolta ieri, in realtà, e in Piazza del Sole a Bellinzona è stato organizzato appunto dalla città di Bellinzona questo ritrovo con chi voleva partecipare per costruire un gigabrick, ovvero una costruzione di Lego abbastanza grande, quindi quasi 2 metri, per diciamo ringraziare le persone che hanno votato al sondaggio che c'è stato l'anno scorso per far sì che la fortezza di Bellinzona potrebbe essere un modellino della Lego.
Eh sì, ma dovrebbe essere praticamente fatta. Tra l'altro proprio domenica mi sta scrivendo Yuri Clericetti adesso, il direttore Clericetti, il quale diceva proprio che questo qua è stato un weekend al sapore di zucca e in più c'è stata anche questa cosa. Quindi aspettiamo il modellino e non vediamo l'ora, perché mi piace l'idea di poter costruire la nostra fortezza ticinese.
Ma poi Lego hanno una magia tutta loro, puoi creare qualsiasi cosa. Sì. Mio papà era bravissimo, mi costruiva di tutto. Avanti, ci stiamo, è questo il problema nostro, noi ci perdiamo, andiamo avanti e indietro nel tempo, il tempo sta per finire, però ci sono altre notizie curiose.
La prossima è sul fatto che un sondaggio, sempre a livello svizzero, rivela che l'ordine e la pulizia sono i criteri più importanti quando si sceglie un nuovo partner.
Giusto. In Svizzera, è un sondaggio svizzero?
Sì,
siamo avanti, proprio aperti mentalmente.
E la cosa curiosa è che appunto in questo sondaggio la domanda era aperta, quindi qual è la cosa più importante per te? Non è che c'erano delle opzioni. E ciò nonostante... Il fattore diciamo più importante per diciamo in maggioranza le donne, un po' meno gli uomini, era appunto l'ordine. Quindi non lo so, se abiti da solo, abiti con i genitori, abiti con gli amici, non è tanto importante,
no?
Ma appunto l'ordine e la pulizia sono proprio...
Ma proprio personale o proprio della casa? Cioè
della
pulitino?
Della casa, della casa. Qua si parlava di sporcizia, odori sgradevoli, muffa, ambienti caotici, quindi diciamo uno scenario abbastanza appunto caotico. E un'altra cosa interessante è che ci sono anche chiaramente altri segnali considerati problematici, fra questi, presenza di armi, droghe, simboli politici estremi,
certo.
Un consumo estremo di alcol, e poi si parlava anche degli animali domestici, quindi gatti e cani, animali domestici diciamo comuni, accettati, piacciono a tutti, ragni, serpenti, quindi animali domestici un po' meno comuni, un po' più esotici, diciamo.
Sì, mettiamola così.
Ecco, tendenzialmente fanno scappare un po' tutti e tutte.
Ma io anche vivrei d'ansia se c'è la tarantola in casa.
Ma
io sai che vivo
poi
di ansie. Cioè.
Oggi l'abbiamo scoperto. Oggi sei particolarmente ansioso, sì.
Sì, è vero.
Però posso capire effettivamente nel termine ordine c'è tanto. Sì. C'è l'ordine in casa, c'è l'ordine anche nella vita, perché spesso siamo... Io ricordo di una persona che mi aveva detto, per scegliere il coinquilino, la coinquilina, io chiedo di darmi un passaggio. E okay. Perché appunto era in un contesto in cui più persone venivano a vedere l'appartamento. Io chiedo di vedere l'auto, come l'auto sarà la persona. E io da lì, ogni volta che salgo in auto, dico chissà se mi prenderebbero in quell'appartamento. Non sempre. Ed è vero che non sempre siamo così come... Cioè a volte siamo un po' più disordinati, a volte meno. Sì. Quindi ti giochi una frequentazione, un
certo.
partner, una
qua si parlava chiaramente, al giorno d'oggi tanti si conoscono online grazie alle dating app e così via.
Giusto.
E quindi quando poi c'è l'incontro casa di uno dell'altro.
Cuccare, cioè l'idea è quella.
Sì.
Bella sta
però
cosa.
Effettivamente se ti invito a casa cerco di fartela trovare pulita, adesso non magari al top, però un minimo.
La pulizia, un minimo, in Svizzera un succede
minimo,
anche
dai.
Questo, tu puoi scegliere qualsiasi fattore, scegli l'ordine. E
tra
cosa c'è di più svizzero di così?
A corollario di quanto detto prima, io sai che ho sempre questi contatti diretti con, ancora una volta, Yuri Clericetti, il quale dice, zucca di Lego da 300 kg ieri in Piazza del Sole a Bellinzona, e quindi vuol dire che ce l'abbiamo fatta. Cioè ancora una volta la popolazione ha risposto davvero alla grande, tra l'altro è stato un weekend incredibile, arriva anche la sagra della zucca di Rancate questa domenica, quindi davvero ci piace questa modalità di costruire comunque la nostra casa. Ho una domanda però per te, casa svizzera come la vedi? È pulitina?
È pulita.
Può piacere?
Sì, uscirei con voi.
stai entrando però, noi ti facciamo venire.
Rimane con
casa.
Noi, decidi che rimane
esatto.
con noi.
Allora, noi chiaramente stiamo per salutarvi, per chiudere i battenti, riapriremo domani, ma ritornerà anche il carosello svizzero di RSI Barnum.
Esattamente.
Quand'è? Che esce sui social?
Esce il prossimo domani,
sì.
A mezzogiorno, e poi sabato sempre attorno a mezzogiorno.
Seguite la pagina, seguite noi. Alice Petrazzini, grazie mille.
Grazie Fabri. Oggi ansia, domani più caldo.
Vivo di ansia, non so cos'è, lunedì. Oggi è così.
Lunedì.
È così.
Va così.
È così. Andiamo
cantiamoci
con la sigla. Cantiamoci su. È anche disponibile come sigla per i vostri telefonini. Vai Benji!